Abbiamo visto nelle lezioni scorse una serie di questioni correlate con la nascita della sociologia, come abbiamo detto. Abbiamo caratterizzato questo problema della nascita della sociologia come una possibile questione che vi potreste porre, come tante altre, voglio dire, nel senso che uno dei punti un po' dolenti dell'attuale modo di fare è che si accettano le cose regolarmente per come vengono dette o proposte senza mai interrogarsi in proposito. Quindi, vabbè, la sociologia nasce a inizio 800, vabbè, ok. No, no, perché? La sociologia perché nasce all'inizio dell'800? Qual è la ragione per cui a un certo punto, in un panorama piuttosto ricco di discipline e di specialità universitarie, deve affermarsi un altro modo di vedere e ragionare? Questa è una domanda interessante, alla quale abbiamo cercato di rispondere. Ora non vi riprendo proprio tutti gli argomenti, perché sennò rifamo la stessa lezione dell'altro giorno e non è una buona idea. Però il punto centrale è esattamente questo, ovvero sia la sociologia nasce perché le cose cambiano talmente radicalmente o comunque talmente significativamente tra prima della Rivoluzione francese, abbiamo posto come discrimine orientativo, e dopo la Rivoluzione francese, che bisogna trovare dei nuovi modi per cercare di capire come vivere. Abbiamo visto, per esempio, che uno di questi problemi ha a che fare con la nuova densità abitativa delle città dove vengono impiantate delle aziende, delle industrie, perché quelli si trovano in una condizione inedita, mai vista, nuova. Ok? Non è qualcosa che già c'era, a meno che appunto non risaliamo a Roma, ma insomma era un po' troppo tempo fa per porsi questo tipo di problema. Quindi era qualcosa alla quale non erano assolutamente preparati. Tanto per spiegarvi, nell'ottica del residente in un luogo, chi l'estraneo era qualcuno che veniva da più lontano di un giorno e mezzo di cammino. Di cammino, non cavallo, cammino, piedi. Ok? Quindi mettiamolo giù tranquilla 20 km. Ecco, uno che veniva da 20 km già era uno straniero totale. Va bene che in Italia siamo allenatissimi da questo punto di vista, tant'è che riusciamo ad avere degli odi e come dire, dei rapporti burrascosi con altri comuni che stanno a 3 km, 2 km, frazioni dello stesso comune, come dire, terzieri, quartieri, quintieri o come diavolo si chiamano, tutti quanti i possibili modi nei quali ci separiamo, però diciamo che insomma è abbastanza indicativo per capire la scala della questione, no? La scala della questione è completamente diversa da quella nostra, dal nostro modo di vivere. La scala della questione è che una delle prime agenzie di viaggi americane, che è fallita recentemente a causa Covid, tra l'altro, inaugurò le sue iniziative con un viaggio di 12 miglia. Non so se vedete la questione. Cioè, noi oggi andiamo senza, io domani mattina parto e vado a Pavia. Da un punto di vista di appunto un residente di fine Settecento, di un abitante di quel tempo, sarebbe una performance divina quasi, impensabile. Non tanto per la tecnologia, e vabbè, ma anche per la distanza. Noi questo dobbiamo pensare, cioè loro vedevano il mondo su un'altra scala rispetto alla nostra. Ecco perché spesso e volentieri le cose che apparivano grandiose al tempo le guardiamo noi e non ci sembrano niente di che, fondamentalmente, no? Ecco perché il grandioso deve essere anche lui tarato a seconda delle aspettative, del contesto comune, del senso normale del periodo. Quindi dal loro punto di vista qualcuno che arrivava da 20 km era uno, poteva essere chiunque, quasi un marziano fondamentalmente. Quindi figuratevi quando gliene arrivano centinaia, se non migliaia, tutti insieme, che razza di botto può essere, chiaramente, no? Quindi se voi andate a prendere un po' di narrativa del tempo, e in particolare diari di viaggio, suggerimenti di tutori a giovani uomini e donne che si affacciano sulla scena del sociale, eccetera, la gran parte delle notazioni ha a che fare col riuscire a ritornare a casa sani e salvi, fondamentalmente. Sfidare lo spazio pubblico che viene visto come una specie di baratro pronto a inghiottirti, pullulante di personaggi mai visti, che poi si sostanziano in incubi più o meno realistici, come, che ne so, Jack lo Squartatore, per esempio, no? Ne saprete, suppongo, ne avrete sentito parlare. Quindi ecco, diciamo che c'è un clima molto 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 destabilizzato e preoccupato al tempo, chiaramente, che è più o meno quello che abbiamo noi oggi, vi ripeto, no? Cambiando i tipi di terrore, cambiando le competenze, cambiando gli oggetti del nostro odio, però di nuovo se prendiamo appunto migranti, senza tetto, le solite categorie con le quali ci abbiamo normalmente gli omosessuali, no? Tanto per dirne una, cioè, tutti quelli che sono un po' diversi dalla norma, adesso possiamo aggiungere anche le persone felici, ringraziando Dio, perché c'è anche questo nuovo modo di fare che vedi qualcuno contento e l'ammazzi perché te fa rabbia, quindi siamo francamente in una situazione che definirei abbastanza problematica, se posso dire. Però, mutatis mutandis, siamo più o meno da quelle parti, quindi quando pensiamo alla nascita della sociologia la dobbiamo vedere all'interno di un processo che tenta di riprendere il controllo delle situazioni, di riuscire a capire che diavolo sta succedendo ora, come ragiona la gente, come si comporterà a fronte di certi stimoli, di certi modi di interagire, di certi saluti o di interazioni o mancanza di interazioni, non lo sapevano. Tant'è che cominciano a, come dire, mutuare una serie di rituali di saluto, per esempio, di incontro in luoghi particolari, in certe circostanze, dal teatro. E anche il teatro al tempo è completamente diverso dal teatro odierno. Il teatro di allora è un teatro molto simile, per certi versi, diciamo, a quello che c'è qui a Roma, Villa Borghese, non so se sapete, il Globe Theater di Shakespeare, no? Che era un posto radicalmente diverso dai teatri ai quali siamo noi abituati. Spero che qualcuno di voi abbia avuto un'esperienza diretta di teatro, ma non voglio sondare per non dovermi strappare i pochi capelli residui. Perché? Perché questi teatri erano assolutamente diversi dal nostro tendenziale, anche se ultimamente appunto un po' decaduto, rispetto silenzioso, compostezza, no? Tutte queste cose che rendono la pièce teatrale quasi un rito laico. Ai tempi il teatro era un bel casino, una caciara infernale, il pubblico era seduto sul palco, interloquiva direttamente con gli attori, li interpellava, gli chiedeva il bis immediatamente, li criticava se per caso avevano detto qualcosa in modo che non li aveva convinti, quindi era un momento estremamente più interattivo e relazionale. Quindi da questi modi di fare teatrali arrivano gran parte dei modi che abbiamo noi oggi per interagire con gli altri. Perché tra le cose che, per esempio, dobbiamo cominciare a dirci è che in quel sapere di cui non siete al corrente, di cui abbiamo già parlato, vi ricordate lo spazio sociale, i modi in cui ci si dispone gli uni rispetto agli altri, ecco lì ci sono anche tutta una serie di modalità di contatto, modalità di incontro. Ci sono certi sorrisi, certi atteggiamenti del corpo, certe formule, certi comportamenti che noi adottiamo quando vogliamo avere a che fare con qualcuno che non sappiamo chi è, cercando di fare in modo che non scappi spaventato, perché più o meno il concetto è sempre lo stesso. Quindi questo è un altro arsenale, un'altra modalità culturale della quale siete titolari ma senza saperlo. Spesso e volentieri non siete manco più granché titolari, perché purtroppo la trasmissione di queste informazioni si sta un po' perdendo, come vedremo meglio in seguito, però insomma diciamo in linea di massima siete al corrente del fatto che in certe occasioni ci si comporti in un certo modo, che a certi tipi di persona o a certi ruoli incarnati in certe persone ci si rivolga in certi modi. Però vi dicevo, oggi è diventato un po' un casino, nel senso che si dà del tu, magari dopo aver utilizzato una formula di saluto molto più formale, dopodiché si ricade nel lei, torna in voga il voi. Un guazzabuglio che è veramente indicativo di uno smarrimento più profondo, no? Perché? Perché lo smarrimento più profondo deriva esattamente da quello che dicevamo ieri, ovvero sia dal fatto che mentre prima tutti davano chiara notizia del proprio status, della propria condizione, del prestigio cui avevano titolo all'interno della società, noi oggi, per una serie di dinamiche fra le quali un fraintendimento radicale dell'ideale democratico, abbiamo deciso che queste cose non hanno alcun tipo di senso e per cui siamo tutti quanti vestiti in modi che non ci servono a niente da un punto di vista relazionale. Salvo dover ricorrere a dei codici particolari per decrittarli o ricordarci come succedeva prima per certe specifiche categorie. Vi faccio un esempio. Alcune professioni, alcuni ruoli che vengono ancora percepiti come cruciali sono, per esempio, quelli relativi alla sicurezza. Guarda un po' dove siamo noi oggi. E quindi che succede? Che i loro portatori, cioè quelli che incarnano questi ruoli, vanno in giro in uniforme. Non so se mi spiego. Quindi sono prontamente individuabili. Se tu hai bisogno di qualcuno che ti soccorra, bisogno di chiedere un'informazione, vuoi viattela con qualcuno che ti ha fatto la multa alla macchina, lo trovi perché c'ha la divisa ancora. È ancora riconoscibile. Ecco, quel tipo di riconoscibilità prima era molto più diffuso, perché era diffuso a tutti fondamentalmente. Ok? Ognuno attraverso qualche dettaglio dell'abbigliamento, qualche particolare capo, qualche particolare foggia, dichiarava agli altri di essere XY e la falsa dichiarazione era reato. Mentre oggi tu puoi benissimo lasciare intendere di essere chissà chi, tipo la famosa strategia, lei non sa chi sono io, non so se è presente, no? E nessuno poi ti chiama a render conto del fatto che tu abbia millantato un qualche tipo di capacità, un qualche tipo di contatto, un qualche tipo di potere. Al tempo, se lo facevi, te sdrenavano. E secondo me non è che avessero proprio tutti torti, se vogliamo essere onesti, perché un minimo di, come dire, coincidenza tra ciò che viene detto e ciò che si è utile non tanto da un punto di vista etico, quanto da un punto di vista pratico, di orientamenti. Perché voi vi orientate rispetto all'altro sulla base di quello che ritenete essere il suo status. Se non mi capite, per favore, ditemelo. Quindi voi di fatto, anche se non ve ne siete mai accorti, perché finora probabilmente non ve ne siete mai accorti, nel momento in cui incontrate qualcuno, gli fate quella che a Roma si chiama la radiografia e decidete come comportarvi di conseguenza. Ovvero sia, stabilite in cuor vostro qual è lo status più probabile della persona che vi è di fronte. Se può esservi utile, se può esservi dannosa, se è importante mantenersi su un certo livello di contatto, se può tornare più pratico fare altre cose, e vi comportate di conseguenza. Quindi lo status, oltre ad essere in qualche misura una rappresentazione del luogo che noi occupiamo nella società, nello spazio sociale, porta con sé delle conseguenze molto concrete, perché appunto influenza il tenore dei contatti e delle relazioni che si hanno con gli altri. Siccome lo status, come probabilmente saprete, risponde ad una logica verticale, maggiore lo status, maggiore l'importanza, maggiore il potere, maggiore la convenienza dell'avere contatti con, e via discorrendo, allora chiaramente si tenderà a comunicare agli altri una sensazione di status elevato. Credo che possiamo buttare in mezzo la famosa piramide sociale per quelli che abbiano un minimo di consapevolezza in proposito, no? Sappiamo che una delle raffigurazioni della società, secondo questa logica di status e di rapporti tra scalini, è quella della piramide sociale, ovvero sia che la società si costituisce secondo una serie di livelli di status sempre più ristretti e sempre più valorizzati, no? Fino ad arrivare al segmento di cima dove ci sono i capi o quelli che meglio rispondono al sistema di valori e di giudizi della società. Quindi diciamo che a noi interessa sapere dove siamo e dove sono gli altri nell'ambito di questa raffigurazione ideale, questa piramide, perché il modo in cui ci metteremo in rapporto con loro e le aspettative che abbiamo nei loro confronti sono fortemente influenzati da questa posizione. Ci siamo? Dio mio, quant'è faticoso fare lezione così. Ragazzi, siete due, almeno voi che siete in video, datemi dei segni, sì, no, smarrimento, sparatevi, tagliatevi la gonzo, fate qualcosa che mi faccia capire. E se possibile, visto che siamo 150, può essere che non ce n'è un altro che venga in video o due? Oh,
No, no,
ragazzi.
io ce l'ho acceso la videochiamata. Anch'io. Cioè, il video è acceso.
E perché
Sì.
non venite fuori? Questa è un'altra di quelle drittate di questo maledetto programma, evidentemente, allora.
Non possiamo.
Ma voi vi vedete in video?
Sì?
Oh,
Sì, come
ottimo.
può?
Allora, sono solo io che ne vedo due invece di tutti gli altri. Fantastico. E come potrei fare? Vediamo un po' questo. Oh, vedi? Fantastico.
Se cambia visualizzazione ne vede di più
Lo
comunque.
vedo, ma ero rimasto che quella con tutti quanti, che era a mosaico pure quella con 9 persone, ma vedevo tutta gente senza video, quindi vabbè, ok. Raccolta grande anteprima, che meraviglia. Vabbè, comunque, ad ogni modo, meglio va, almeno. Allora, ben trovati coraggiosi in video. Allora, dicevamo quindi, è chiara questa cosa, lo status è un elemento fondamentale, non di un sapere astratto sociologico, ma dei modi attraverso i quali voi vi comportate ed è anche, se vogliamo essere proprio molto cinici, una delle ragioni per le quali siete qui. Perché? Perché come ci si, come dire, migliora. Abbiamo detto che gli status sono da una parte, ascritti e dall'altra, scusatemi, acquisiti, ok? E segnano la differenza tra il premoderno e il moderno. Allora, diciamo che senza porci ulteriori grosse questioni, vedendo ora che cosa combiniamo, noi capiamo che noi possiamo migliorarlo questo status, no? Attraverso l'acquisizione di altre sue componenti, mettendo in atto quello che chiamiamo un processo di mobilità all'interno della famosa piramide sociale. Per il momento diamo per buona la piramide. Ok, quindi che succede? Che io per migliorare il mio status ho a disposizione alcune strategie, che sono per esempio quella lavorativa, no? Se io trovo lavoro all'interno di uno dei settori valorizzati dalla mia cultura, ne avrò un riflesso positivo. Tanto per farvi un esempio, fino al 2008 i broker di Wall Street erano considerati tra i più importanti e significativi fichi d'erbigonzolo di cui avessimo contezza e notizia. Oggi un po' meno, però comunque ancora chi lavora nell'industria, chi lavora nell'economia finanziaria, chi lavora nel settore informatico, ultimamente diciamo molto più questi paradossalmente, ecco, quel tipo di lavoro è un bonus per il proprio status. Diventare parte di una grande multinazionale come Google, come Facebook, come quello che vi pare, dà prestigio e fa salire. Ok? Ma anche diventare dottori all'università dà prestigio e fa salire. Quindi, una parte della risposta alla domanda che ci siamo fatti la settimana scorsa, ovvero sia perché tanta gente è all'università quando non gliene frega niente di imparare quello che viene insegnato, è questa. Molta gente è all'università perché attraverso l'acquisizione di una laurea si migliora il proprio status. Naturalmente nessuno di voi rientra in questa categoria perché la regola in questi casi è esclusi i presenti, che è meglio, però tenetelo presente, no? Perché è uno dei grossi problemi che abbiamo noi attualmente all'università, ovvero sia il fatto che riprendendo l'aziendalese come la settimana scorsa, la mission dell'università, che sarebbe incoraggiare un progresso culturale, una sensibilità critica, migliorare il sapere, proporre nuovi quadri di comprensione del mondo, affinare il sapere disponibile nella società, di fatto viene messa in ultimo posto rispetto alla richiesta che l'università diventi una forma di garanzia di ingresso nel mondo del lavoro, con cui non avrebbe, come abbiamo già detto, granché a che fare, o addirittura col fatto che l'università di fatto è ancora oggi uno dei migliori sistemi di ascensione all'interno della piramide sociale disponibili. Il famoso pezzo di carta. Quello per cui, appunto, non ti interessa una benemerita mazza di quello che viene insegnato a lezione, perché tanto a te, tu probabilmente ti ritieni già molto più intelligente di quello che sta parlando. Quindi perché dovresti imparare? L'essenziale è che qualcuno certifichi il fatto che tu hai seguito un certo tipo di percorso, che tu hai alcune competenze e che di conseguenza ti si può dire a dottore, come diciamo a Roma, il dottore non se nega a nessuno. Ecco, quello è il punto focale. Però è chiaro che se questi sono come dire, i motivi concreti alla fine dello stare all'università, alla base dello stare all'università, non ci si può poi aspettare che l'università funzioni benissimo, perché chi gliele dà le risorse all'università? Se il sentire generale è che l'università è una specie di, che ne so, distributore di tagliandi per il miglioramento dello status, che poi funzioni in effetti, non è più un problema di nessuno. Tanto i primi a cui non frega un accidente sono gli studenti. Figuratevi che cosa dovrebbe fregare a quelli che dovrebbero privarsi di risorse per loro a favore di qualcuno che non è interessato. Non so se vedete il problema della perturbazione, dov'è? È esattamente lì. Se noi non capiamo che l'università serve ad altro ed è importante, porco, d'un mondo lurido, se questa cosa non la capiamo, l'università continuerà a essere trattata regolarmente come l'ultima ruota del carro, come stanno facendo di nuovo anche nel post-Covid, sebbene tutti si siano stracciati le vesti per l'importanza della ricerca e tutte queste belle cose. Ecco, però, in ultima analisi, l'università rimane l'ultima ruota del carro, perché in particolare in Italia noi siamo tutti convinti di essere molto più intelligenti di noi poveracci che cercano di insegnare qualcosa a qualcuno. Quindi perché dovremmo star sentì un fallito che non ha mai fatto niente nella vita salvo tentare di spiegare ad altri cose che probabilmente non sa? No, non so se più o meno ci siamo capiti. Ecco, quindi vedete che il problema dello status è abbastanza importante, perché ha delle retroazioni, cioè tutto il sociale è connesso. Non ci sono comportamenti che tu adotti da una parte e funzionano solo lì, no? Anche quella famosa faccenda che dicono nei vari serial, quello che fai a Las Vegas rimane a Las Vegas, poi nei vari serial non succede mai, cioè quello che fai a Las Vegas finisce da un'altra parte, ti rovina la vita per tutto il resto del tempo, viene pubblicato nei giornali. Ecco, insomma, è difficile che qualcosa che tu fai da qualche parte resti là. E noi cerchiamo di invece di capire quali sono le correlazioni. Per cui ecco, l'università, per esempio, si presta molto bene per capire la questione dello status, no? Vi dicevo. Però, torniamo un attimo a bomba, come lo valutiamo questo status? Avrete notato che nella vostra documentazione non c'è un tesserino che dice lo status del signore è pari a, no? Nella nostra società, soprattutto dopo appunto il cambiamento tra moderno e premoderno, lo status è diventato una faccenda di accordo collettivo, di consenso collettivo, di capacità di comunicare certe situazioni e questioni, e quindi diventa un oggetto di dibattito per molti versi, di un oggetto di contesa con l'altro, no? Perché di fatto noi sappiamo, pur senza saperlo, che quando incontriamo qualcun altro, reciprocamente valutiamo e stimiamo i nostri status. E poi ci comportiamo di conseguenza. Quindi noi vogliamo che l'altro pensi di noi il meglio possibile, ma anche l'altro vuole che noi pensiamo di lui il meglio possibile. Quindi ci sono una serie di tare, una serie di messaggi, una serie di informazioni che valutiamo in tempi ridicoli. Frazioni di secondo, il famoso basta uno sguardo, è esattamente quello. Quindi vorrei che vi rendeste conto di quanto questo sapere sociale e sociologico è profondamente ingrammato in voi, è scritto in voi, perché voi questa cosa, quest'ultima parte. Ok, allora, mo, quest'ultima parte, che stavamo dicendo? Il processo di riconoscimento e attribuzione degli status, immagino. Allora, dicevamo appunto che voi nel momento in cui guardate qualcun altro state mobilitando una serie di saperi quasi automatici e dei quali non siete al corrente in linea di massima, che vi portano a formulare un giudizio nei suoi confronti. E quindi, passaggio successivo, ad avere delle aspettative nei suoi confronti correlate allo status e al ruolo conseguente che gli state attribuendo. Come vi dicevo la settimana scorsa, se vi ricordate, il contesto in larga misura fa lo status e il ruolo, però è chiaro che il famoso Benigni di cui abbiamo parlato quando parlavamo della vita è bella, no? Quando occupa il posto di gerarca, dal punto di vista di coloro che lo scambiano per gerarca, è titolare di una serie di aspettative, quindi tutti vogliono essere in buoni termini col gerarca. Non è casuale che Benigni scelga quel particolare ruolo da conquistare o da impersonare, sia perché gli serve per motivi suoi che perché è un ruolo ottimo dal suo punto di vista, perché la gente vorrà ingraziarselo. Però il momento in cui gli altri lo riconoscono è praticamente un istante. Lui si presenta e tutti lo prendono per buono. Quando noi incontriamo qualcuno, questo qualcuno non è mai il famoso perfetto sconosciuto di cui parlano i proverbi, perché Perché a meno che non sia, che ne so, ET, e allora a quel punto, però comunque abbiamo una serie di aspettative anche per ET ormai, quindi pure lì potremmo discuterne. Però il punto centrale è che quello che ho davanti, di solito, a me dice un sacco di cose. Mi dice un sacco di cose per il modo in cui porta i capelli, per gli abiti che indossa, per il portamento, per le espressioni del viso quando mi vede, per l'eventuale calata o modo di parlare se dovessimo interagire parlando. Tutto questo è un capitale di informazioni che noi, pur magari non sapendolo, mettiamo a frutto quando valutiamo lo status dell'altro. Spesso e volentieri senza neanche prendere la cosa in considerazione, senza saperlo, no? Lo guardiamo e sappiamo, io a questo lo posso trattare male, questo è meglio che me lo tenga buono, da questo posso ottenere qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. E questa nostra consapevolezza si, come dire, estende a dei casi estremamente sgradevoli per certi versi. Credo che tutti noi, e mi ci metto anch'io perché è inutile far finta di essere puri e sani a tutti i costi, tutti noi in certi momenti abbiamo evitato di riconoscere l'esistenza di qualcun altro. Che sia il mendicante che non hai voglia di affrontare in un preciso momento, che sia il senza tetto, che sia il famoso, com'è che li chiamiamo? Oddio, momento di buio. Vabbè, e quelli fuori, gli extracomunitari, ecco. Gli extracomunitari che ti vogliono pulire il vetro a tutti i costi e tu non sai neanche, come dire, non dai neanche, non dici no. Fai proprio finta che non esistano. Non so se avete presente. Non li degni di uno sguardo, ci sono un sacco di formule interessanti da questo punto di vista che possono tornare utili. E quello lo puoi fare semplicemente perché? Perché quella persona tu l'hai riconosciuta come l'ultima ruota del carro, l'hai riconosciuta come la vittima perfetta di qualunque tua pulsione non piacevole, qualunque forma di volontà di vendetta, qualunque voglia di scarico, di frustrazione, di stress. No, questo lo puoi fare perché tu ti sei fatto i tuoi conti e sai benissimo che quel comportamento che a te farebbe male glielo puoi infliggere perché tanto non ti può di niente. Non so se la cosa è chiara. Noi lo facciamo. Non siamo sempre belle persone. Io ogni tanto lo faccio. Ci sono dei momenti in cui proprio non gliela faccio a dar retta ulteriormente a qualcosa e faccio finta di niente. Non so, capita. Però lo so e poi mi sento uno schifo. Almeno quello, se non altro, un minimo di... Però è lì la dinamica che è interessante mettere in luce, ok? Perché quella stessa dinamica in base alla quale io valuto qualcuno talmente poco da poter essere trattato a calci in bocca, mi guida nei momenti in cui il qualcuno che ho davanti invece non è così inoffensivo, non è così insignificante. E io questo lavoro lo faccio per tutti quelli che incontro ogni giorno della mia vita. Quindi figuratevi quanto siete impegnati nel lavorare sul vostro status, sul modo in cui gli altri percepiscono il vostro status e sulla decrittazione degli status altrui. Già questo basterebbe per capire l'importanza della sociologia, perché questa è una dinamica che noi affrontiamo normalmente in modo del tutto casuale, no? Cioè abbiamo qualche notizia, abbiamo qualche idea, sappiamo, grazie ad altri, ovviamente qui rientriamo fra quelli che vengono influenzati, che ti devi mettere certi abiti, ti devi mettere certi vestiti, ti devi mettere certi accessori, ti devi portare i capelli in un certo modo, devi fare tutta una serie di cose perché il tuo status venga valutato meglio, di nuovo, perché tu venga riconosciuto più importante di quanto tu non sia, o almeno ti venga riconosciuta l'importanza che ritieni di avere. Quindi vedete quanto questo discorso è potente. E soprattutto quanto noi sappiamo senza sapere. Perché queste sono tutte valutazioni nel merito, non sono cose teoriche. Io nel momento in cui vedo certi orologi, nel momento in cui vedo certi pantaloni, nel momento in cui vedo certe macchine, nel momento in cui vedo certi tagli di capelli, capisco una montagna di cose. Ma non è che tematizzo, quindi non è che mi metto a scrivere lo status del mio compagno di banco. Però tutto questo immediatamente diventa un indice che influenza direttamente il mio comportamento nei suoi confronti, che non è poco, oggettivamente. Credo che lo capirete abbastanza facilmente. Quindi vedete che il problema degli status, come sono correlati, che tipo di status sono e via discorrendo, è un problema centrale. E che chiaramente vediamo anche come il fatto che questi rapporti di status cambino significativamente a fine Settecento possa essere visto e vissuto da tutti quelli che erano abituati alla precedente situazione in modo completamente diverso. Ok? Domande? Per il momento?
Per me va bene adesso.
Ok, perfetto. Pregiudizio, magari ne parliamo dopo, ok. Adesso facciamo un 10 minuti di break, visto che il quantitativo di informazioni è abbastanza significativo. A fra poco. Faccio un breve riepilogo, appunto ricordandovi come siamo giunti a questo discorso sullo status, che poi ovviamente comporta una serie di altre questioni estremamente sofisticate e interessanti, nel senso che, per esempio, tanto per dirne una, c'è un autore che tratteremo attentamente, molto interessante, che è Erving Goffman, che scrive l'intera sua opera focalizzandosi sulla presentazione del sé nella vita quotidiana, ovvero sia su tutte le strategie che noi mettiamo in atto, giusto appunto, come vi dicevo, per ottenere quello che vogliamo ottenere dagli altri, per presentarci nel migliore dei modi possibili, il quale spesso e volentieri è un tantino al di sopra di quello che poi magari sarebbe la sostanza effettiva del nostro essere, e via discorrendo. Quindi chiaramente in questo sì, poi nascondono una serie di questioni relative a etichette, pregiudizi sia col trattino che senza, e via discorrendo, che però affronteremo con un po' più di calma in seguito, perché sono già più avanzate. Quello che mi sta a cuore per il momento è che vi cominciate a rendere conto del funzionamento di base della vita quotidiana, no? Quella che abbiamo detto essere così apparentemente banale, e che questo comportamento è seriamente influenzato, costantemente, continuamente influenzato da preoccupazioni che sono relative sia alla propria immagine, alla propria presentazione, che a quella degli altri, al decrittarla, al essere in grado di, come dire, elaborare delle strategie di rapporto, e che questo discorso può essere influenzato non semplicemente da una questione di presentazione, quindi di semplice immagine, ma può essere modificato sostantivamente attraverso l'acquisizione di altri status, di altre componenti dello status. Questo ovviamente presume che ci si trovi in un regime all'interno del quale gli status sono anche acquisibili e non semplicemente ascritti, come abbiamo detto. Il punto, uno dei punti rilevanti da questo versante, è che nella grandissima maggioranza delle società umane di cui abbiamo notizia, gli status erano ascritti. La novità relativa alla nostra, la novità relativa alla modernità è esattamente questa, che inaugura un regime mai sentito di movimento all'interno dello spazio sociale, un regime mai sentito di libertà, tra virgolette, nel definire la propria posizione e di conseguenza le responsabilità che si vogliono, di cui si vuole farsi carico, i privilegi che si vuole raggiungere, insomma tutta questa serie di questioni è una prerogativa della cultura moderna. Ed è, come vi dicevo, la ragione per la quale è un po' complicato riuscire a capire quello che accade nelle società precedenti o nella nuova società che si affaccia con l'Ottocento con i vecchi strumenti. Perché? Perché, per esempio, i valori che davano senso a questa posizione sociale sono valori che cambiano. Mentre prima, come abbiamo detto, per esempio il valore del sangue, il valore della discendenza era il valore più importante, al quale se ne aggregavano altri in una costellazione variabile, come per esempio l'onore. Oggi, e con l'avvento di questo nuovo soggetto storico che avrete, presumo, sentito nominare, che è la borghesia, discorso della discendenza perde completamente di senso, tant'è che noi ancora oggi siamo, come dire, viviamo all'interno di una narrazione del famoso self-made man, l'uomo che si è fatto da sé, quello che parte dalle, anzi possibilmente che parte proprio dalle, dagli, come dire, dalle cantine della piramide sociale per arrivare in vetta, no? Pensiamo, che ne so, a Ronald Reagan, che da attore più o meno di mezza tacca diventa presidente degli Stati Uniti. Pensiamo a, non voglio pensare a Trump perché pare brutto, ma potremmo, insomma, pensiamo a tutta una serie di figuri o di personaggi che soprattutto in America sono riusciti a diventare quasi i personaggi più importanti del pianeta, venendo da natali che altrimenti non avrebbero garantito loro altro che probabilmente un pessimo impiego in sfere molto basse del prestigio sociale. Quindi questa è la retorica che c'è alle spalle della modernità. La modernità è fatta da gente che si fa da sé, no? Anche tutti gli imprenditori e tutti gli industriali rientrano in questa categoria, perché altrimenti non lo sarebbero. Se fossero stati nobili non avrebbero potuto diventare industriali, per come dicevamo ieri, perché ai nobili era precluso l'utilizzo di ricchezze mobili. Il nobile si costituisce nel legame con la terra, e anche qui chiaramente, come vedete, si marca un'altra differenza rispetto alla scala valoriale. Quindi discendenza, terra, radicamento, onore, e da quest'altra parte invece abbiamo ingegno, capacità creativa, disposizione al rischio, tutta un'altra serie di tratti caratteriali, sociali e soggettivi che fino allora non avevano avuto nessun tipo di valorizzazione. Quindi è chiaro che il sistema dell'attribuzione di prestigio cambia, e cambiando il sistema di attribuzione del prestigio cambiano anche tutte le posizioni privilegiate, tutte le capacità di influire sui processi. Come dicevamo ieri, vi ricordate, il protocapitalista è colui che ha bisogno di poter influenzare processi che vanno dal micro al macro, tanto per presentarvi anche i livelli di analisi sociologica, no? Noi abbiamo tre livelli di analisi sociologica che sono micro, meso e macro, e che descrivono in linea di massima i rapporti tra individui, il micro, i rapporti tra individui ed istituzioni, il macro, il meso, scusatemi, e i rapporti tra istituzioni, che sono il macro. Quindi il borghese deve poter influenzare i suoi rapporti con i suoi dipendenti, deve poter influenzare i rapporti con le autorità locali dove apre l'industria, ma deve poter influenzare i rapporti dello Stato con gli altri stati, come abbiamo detto, perché ha bisogno di approvvigionamenti continui, perché ha bisogno di trattamenti prevedibili alle dogane, perché ha bisogno di tempi certi, ha bisogno di tutta una serie di cose che fino ad allora nessuno aveva trovato così importanti. E non è un caso che questo accada assieme ad altre scoperte, ad altre realizzazioni scientifico-tecnologiche, perché per esempio, come hanno messo in luce numerosi studiosi, c'è una forte correlazione tra questo discorso e la scoperta dell'orologio. L'orologio non è qualcosa che c'era prima, l'orologio è qualcosa che facciamo noi, che in qualche misura, come vedremo, ha un fortissimo potenziale simbolico e che ci fornisce per la prima volta un criterio di coordinamento. Ci fornisce un criterio di coordinamento che oltretutto è anche fortemente e riconoscibilmente realizzato grazie alla meccanica. Avete presente gli orologi con tutte quelle rotelline che girano, gli ingranaggi, i perni, no? Ecco, non è casuale che da quando noi abbiamo scoperto l'orologio, e siamo a fine 600, quindi nei pressi, diciamo, da un punto di vista storico di questi momenti, abbiamo cominciato a descrivere tutto l'universo come il funzionamento di un gigantesco orologio. Quando noi vogliamo dare l'idea della perfezione degli equilibri in qualche genere di fenomeno, diciamo che è preciso come un orologio svizzero. Ci mettiamo anche lo svizzero, perché ci è rimasta questa cosa, no? Però l'orologio è la metafora, dal nostro punto di vista, della perfezione. Ed è strettamente correlato col tempo e col controllo del tempo, quindi vedremo che c'è parecchio da dire in proposito, però intanto mettetelo lì. Ad ogni modo, l'orologio, per certi versi, è probabilmente uno dei principali responsabili della situazione in cui ci troviamo noi oggi, ovvero sia di una società iperamministrata, iperburocratizzata, vittima di procedure e di richieste di precisione esasperanti. Perché l'orologio è lo strumento grazie al quale, appunto, finalmente i borghesi e coloro che cominciano a ragionare di organizzazione e di massimizzazione dei profitti possono cominciare a mettere in campo le loro nuove strategie, no? Pensate a tutta la... anche i film, no? I vari... nei film, nei serial, quando uno vuole cominciare a fare una cosa fatta bene, che dice? Sincronizziamo gli orologi. Il momento in cui improvvisamente siamo tutti accordati, tutti pronti, tutti con lo stesso punto di riferimento temporale, con lo stesso ritmo. Ecco, questa è la metafora dell'orologio. Paradossalmente è una metafora di grande cooperazione, però una cooperazione meccanica da molti punti di vista. Una rigidità per molti versi di comportamento che è quella che noi stiamo cominciando purtroppo a patire in modi esagerati. Ora quindi capite che appunto il borghese, dovendo lavorare su quest'amplissimo spettro di rapporti, ha bisogno di una nuova consapevolezza. Ecco perché per molti la sociologia viene anche chiamata come scienza della borghesia. Io preferisco essere, sono diciamo sul versante della consapevolezza critica della società per quanto riguarda la sociologia. Però per molti anni la sociologia è stata considerata uno strumento di, come dire, di autoconsapevolezza della nuova classe dominante. Per certi versi è anche qualcosa che effettivamente non è negabile. Ora, però, come vi dicevo, i comportamenti cambiano radicalmente, ecco perché c'è bisogno della sociologia. E la sociologia, come vi dicevo l'altro giorno, inizia con una precisa connotazione, no? Comte non dice apro, faccio un corso di sociologia. Comte dice faccio un corso di sociologia positiva. Che vuol dire positivo? Aggirando la sindrome di Jovanotti, vuol dire correlato ai dati. No, perché uno dice positivo e tutti si vedono fonzi, dice ok, no, non è quella l'idea. La sociologia è positiva perché, dice Comte, si fonda su dati empirici. E qui c'è la grande differenziazione dalla filosofia sociale, che come vi dicevo l'altra volta era stata in vigore ed era ancora in vigore, lo è ancora oggi, ma insomma comunque era l'unico approccio che c'era stato al sociale fino ad allora. Lo spirito che guida la sociologia è lo spirito del positivismo, quindi del trovare le risposte all'interno di sistemi di interpretazione di dati. Avremo modo di criticare estensivamente questa cosa, però per il momento la lasciamo lì come vostra informazione. Quindi la sociologia non solo avanza delle ipotesi, e questo comunque vale ancora oggi, avanza delle ipotesi sui motivi e le cause di certi comportamenti e certi avvenimenti, però mette alla prova empiricamente queste ipotesi attraverso un ampio strumentario di strategie e tattiche metodologiche che vanno dal massimamente quantitativo dei questionari, delle considerazioni statistiche, delle valutazioni statistiche, eccetera, al molto qualitativo delle interviste in profondità, delle storie di vita, insomma un ampio spettro che vedrete meglio col professor Conti quando poi passerete a fare anche appunto gli esami di metodologia al terzo anno. Però intanto sappiatelo perché è uno dei punti che stabilisce questa cosa. E in che modo è ulteriormente significativo questo discorso? Perché colloca la sociologia all'interno di quello che in quel tempo è un dibattito molto molto significativo, che si chiama Methodenstreit, se vogliamo essere proprio, come dire, molto tedeschi, ed è un dibattito sul metodo, ovvero sia una serie di personaggi di grandissima caratura si interrogano se ci siano o meno differenze nell'ambito delle diverse scienze. Le scienze ovviamente si differenziano in scienze naturali e scienze dello spirito, perché noi siamo, come dire, sempre lì con le nostre dicotomie. Quindi il metodo delle scienze dello spirito sarà lo stesso delle scienze naturali, che sono quelle che al momento stanno avendo un grandissimo successo, perché l'ingegneria, l'astronomia, l'economia, anche se al tempo insomma ancora molto, molto meno matematizzata di quanto non sia oggi, ecco, tutti questi stanno avendo un successo inaudito formulando delle leggi matematiche, formulando degli imperativi, formulando degli strumenti di previsione e controllo del sociale che ci si illude siano definitivi, grazie ai quali si pensa di poterlo finalmente addomesticare e tenere a bada per fare quello che si vuole. Ci siamo fin qui? Spero vi rendiate conto che molto, molto poco dopo queste pretese sono arrivate due guerre mondiali, quindi c'è da prenderle un po' con le molle queste pretese, anche nelle nuove interpretazioni che noi ne stiamo dando, perché purtroppo non abbiamo ancora capito che le cose non stanno così e pensiamo semplicemente che ci sia bisogno di mettere a punto dei calcoli migliori. Non funziona esattamente in questo modo, vedremo, però insomma diciamo che al tempo lo si pensava, tant'è appunto del dibattito delle scienze. Dicevo, tant'è che appunto ci si pone questa, al tempo ci si pone questa domanda e ovviamente si decide che il modello da seguire è quello delle scienze naturali. La filosofia stessa diventa sempre più scientifica, no? Diventerà talmente tanto scientifica e logica che agli inizi del Novecento ci saranno delle pulsioni in questa direzione quasi disastrose, sul circolo di Vienna, Wittgenstein, tutta una serie di grandi nomi che per un certo lasso di tempo tendono a far sì che la scienza diventi l'unico linguaggio possibile. E la sociologia, nascendo appunto da poco, trovandosi in mezzo a questo casino, non avendo nessun tipo di lettera di nobiltà a suo carico, si rifà anche lei a questa idea e quindi dice: ok, noi dovremo formulare le leggi della società. L'idea generale è questa. In modo che appunto anche noi aderiamo a questo nuovo modo di fare della cultura, che non subisce più il destino, non subisce più la natura in modo, come dire, da vittima, ma è finalmente in grado di modificarla, di fare in modo che le cose non siano più terribili come sono state, quindi non ci siano più quelle epidemie, e qui se mi permettete potrei anche ridere tristemente, ma vabbè, non ci siano più le carestie, no? Anche qui potremmo ridere tristemente, ma vabbè, insomma diciamo tutte queste bellissime cose che avremmo finalmente potuto fare grazie alla scienza, le possiamo fare perché siamo in grado di formulare delle leggi, tant'è che il buon Comte formula giusto appunto una legge, la famosa legge dei tre stadi, della quale poi magari parliamo, ma appunto si adegua a questo andamento, no? Quindi tutte le scienze mirano a un sapere prescrittivo, tutte le scienze mirano alla capacità di formulare delle leggi che somiglino a quelle della fisica, dell'ingegneria, della meccanica e via discorrendo, quindi che diano dei numeri precisi come risultati. Non so se qualcuno di voi ha mai pensato a quanto sia in qualche misura ironico sentire dei dati che vengono diffusi. No? Noi sappiamo che abbiamo, faccio un esempio, dico un numero a caso, 45.617 casi. Di che parliamo, di preciso? Come ci può venire in mente? Quando sappiamo perfettamente che questo numero è legato a un certo numero di tamponi, è legato a una serie di riconoscimenti che avvengono e non avvengono, ha a che fare col numero accertato che non è lo stesso di quelli che vivono sul territorio. Non so se vedete quanto attraverso i numeri noi tentiamo di rendere la realtà comprensibile e dominabile, ma è un utilizzo dei numeri che è magico. Io sento addirittura, ho sentito la radio delle cose, ci vedremo alle 9.13 circa, andremo in onda, alle 9.13 circa. Che cazzo significa alle 9.13 circa? Vuol dire, è 9.10 circa e parliamo delle 9.13, ma se mi dici le 9.13 che mi devi specificare anche i secondi, però è quello il nostro atteggiamento, no? Noi siamo quelli che misurano qualunque cosa, nel modo più preciso possibile, con gli smartwatch, con gli orologi, come dicevamo prima, che spaccano no, non il secondo, ma il decimo di secondo, il centesimo di secondo, il millesimo di secondo. A proposito, c'è qualcuno che si è mai chiesto perché a un certo punto da 60 secondi passiamo a 10 decimi? E questa fa parte di quelle domande del piffero che tendono a destabilizzarvi e spesso e volentieri ci riescono perché, come vedete, noi campiamo usando cose delle quali non ci diamo alcun conto. O sì, c'è come, adesso ve la spiego. no? Perché 60 secondi ma 10 decimi? Perché 24 ore? Sono dei numeri buffi, ragazzi, o no? No, mi sembrano buffi solo a me quando poi appunto ci sono 100 centesimi, 1000 millesimi, 10, 10.000, 10 millesimi, no? Tutte quelle cose a cui siamo abituati. Quest'altre no, e sapete perché? Perché derivano dagli assiro-babilonesi. Cioè stanno lì dalla bellezza dei 2700-2800 anni. E noi li usiamo come se fossero stati scoperti ieri. E non ci poniamo minimamente una domanda sul perché Madonna 60 secondi, cioè 60 è un numero buffo, a meno che tu non sia una cultura che ha una matematica in base 12, perché in base 12 i conti poi tornano. Guarda un po' i casi: 12 mesi, 24 ore, 60 minuti, 60 secondi, no? Ecco, è tutto in base 12. Non so se la cosa vi è chiara. E questa è una dimostrazione abbastanza così. È che dobbiamo discutere del concetto di realtà. È tutto lì. La questione però ci vorrà un po' prima di arrivarci perché sono discussioni abbastanza sofisticate. Però ci stiamo avvicinando, è carino. Allora, dicevo, quindi, quello che noi facciamo di fatto è non interrogarci mai su quello con cui andiamo in giro. No, sugli strumenti di base, perché ripeto, qui ognuno di voi suppongo avrà un orologio o comunque c'è un cellulare che scandisce secondi a rotta di collo e tutte queste cose. E nessuno si è mai chiesto come mai gli fosse venuto in mente di fare 60 secondi, che non è un numero comodo per certi versi, no? E quando devi metterti a fare i conti anche al liceo, se vi ricordate, dicevano allora ci sono 185 minuti, quante ore sono? E tu dici, oddio, mo come devo farlo? Sono 3 ore e 5 minuti. Sono dei conti un tantino, no? Come i gradi, gli angoli, quelle cose dei 360 gradi, che non è che ne siano particolarmente lontani. Ecco. Però appunto, quello che vorrei che voi notaste è questo, ovvero sia che noi non ci interroghiamo. Noi prendiamo per buono. Allora, so 60 secondi, ma 10 decimi di secondo? Vabbè, ok, chi se ne frega, tranquilli. No, famosela qualche domanda in più, santi Dio, perché aiuta a capire chi siamo, a capire dove siamo, a capire da dove veniamo, perché questo cosa vi dimostra? Che noi di fatto stiamo ancora in un, come dire, stiamo utilizzando degli strumenti, di quelle che riteniamo essere delle società e delle culture, no, superate, ma no, ma de più, remote. Lontanissime, che ce frega, a noi la storia non serve, la memoria non serve, e dopodiché vado in giro con gli orologi che funzionano come se fossi un assiro babilonese. È fantastico, per molti versi. Non solo, ma continuo a dire che il sole sorge e il sole tramonta, quando so perfettamente che non è vero. O perlomeno dovrei saperlo, poi magari sto rivelando qualcosa di inedito a qualcuno. Però ci hanno detto che sappiamo che il fatto che il sole tramonti o sorga è una forma verbale che risale a Tolomeo, a quel tempo di cui parlavamo prima, in cui la Terra stava al centro e il resto del mondo gli girava intorno, quindi il sole girando attorno alla Terra sorgeva e tramontava. Ma noi dovremmo dire la rotazione terrestre sta portando il sole all'orizzonte e porterà il sole all'orizzonte alle ore X. Avete mai sentito qualcuno utilizzare questa formula? No, perché noi siamo un po' così, eh? È quello che vorrei che capiste. E non è che lo stia condannando, eh? Vorrei soltanto che ne prendessimo atto, che cominciassimo a capirci come personaggi che utilizzano quello che gli capita sotto mano nei modi che gli sembrano più adatti nel momento, senza starsi a porre troppi problemi. E questo purtroppo lo facciamo spesso e volentieri anche con le parole. Tant'è che non ci chiediamo quasi mai cosa diavolo significhino queste parole. E per fare in modo di avere una conferma del fatto che le stiamo usando con un significato che capiscono anche gli altri, abbiamo tutta una serie di espressioni verbali, gestuali, corporee, eccetera, no? Come dire, beh, lo sai, no? Che vuol dire lo sai, no? se ci pensate un attimo. Perché volevo dire che la situazione è questa, no? E quel no che significa? Vi siete mai interrogati sul senso di quel no? È un senso di questo genere, ovvero sia una specie di verifica che qualcuno dica all'altro che sta capendo quello che lui sta dicendo, ma anche se di fatto poi spesso e volentieri, esatto, non lo sa. Quindi, insomma, c'è molto da stare a vedere per quanto ci riguarda. Quindi, tornando però, finendo le divagazioni dall'orologio al tempo, alla Mesopotamia, tutte le varie cose, abbiamo detto appunto che i borghesi gestivano questo loro nuovo potere sulla scorta e con delle esigenze nuove. No, quindi è vero che potremmo dubitare di essere mai stati moderni, come dice uno dei grandi pensatori contemporanei, che è Bruno Latour, però che qualche seria differenza esista tra il pre-moderno e il moderno, dobbiamo prenderlo per accettarlo. In particolare, come dicevamo, c'è questo nuovo accento sulle potenzialità dell'essere umano, che per molti versi è affascinante, è uno dei tratti molto positivi della nostra cultura. Peccato che anche qui siamo andati un tantino oltre, tanto per cambiare, e dall'entusiasmo normale nella nostra condizione siamo passati a quella che i greci chiamavano la hubris divina, ovvero sia ci stiamo immaginando come pari agli dèi, e su questa scala purtroppo non ci sappiamo muovere, esatto, sì. Ci sono tanti termini adatti a descrivere la tracotanza, la presunzione, la boria, abbiamo un ampio spettro e ventaglio di possibili definizioni di questa cosa. Però va riconosciuto che dal nostro punto di vista, che siamo figli del nostro tempo, e me ci metto ovviamente dentro anch'io, questa caratteristica è insopprimibile, è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, perché noi siamo in larga misura il risultato di scelte che abbiamo fatto noi. Il che è molto bello, soprattutto se ascoltate la retorica dell'imprenditore di se stessi e via discorrendo, no? Quella è fantastica. Però c'è un piccolo problema sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, che se tu sei l'artefice di te stesso e ti va bene, è perfetto, perché non puoi fare che stappare una bella bottiglia di champagne, darti una pacca sulle spalle, andare in giro e raccogliere l'omaggio di tutti gli altri. Il problema è quando te va male, perché di chi è la colpa che ti è andata male? Tua. Sei tu che hai fatto le scelte, sei tu che hai fatto, hai selezionato alcuni comportamenti invece di altri, sei tu che hai selezionato alcune conoscenze invece di altre, è tutta colpa tua. E purtroppo nella vita tendenzialmente le cose vanno più male che bene, quindi non c'è una grossa convenienza nel volersi ritenere a tutti i costi gli artefici di se stessi. Abbiamo fatto dei nomi prima, no? Vi ricordate? Abbiamo detto Trump, Schwarzenegger, Reagan, mi manca un clown, ma conto che prima o poi riescano a leggere anche quello. Comunque, a parte questo, quanti so? 3. Ci vogliamo mettere anche Bezos, Zuckerberg, i due di Google, quanti saranno? 50? Ma sì, facciamo 50. Quanta gente ci abita negli Stati Uniti? Svariate centinaia di milioni. Ecco, tutti questi che non sono diventati il presidente degli Stati Uniti, non sono diventati capitani d'industria, non sono diventati una benemerita ceppa, ma vanno in giro facendo una serie di iniziative sensate o meno sul tema delle mascherine, delle contromascherine, se mettono i cappucci bianchi, bruciano la gente, tutti questi qui. Da quale parte pensate che pendano? Sono quelli che credono che sia colpa loro? Perché vi faccio presente che una volta che devi prendere atto che è colpa tua, si innescano tutta una serie di meccanismi ulteriori per i quali, guarda caso, che fai? Cerchi un colpevole, perché non vuoi assumerti la responsabilità. Se non c'hai uno straccio di lavoro, non è colpa tua. È colpa del complotto Demo, Pluto, Pippo e Paperino, è colpa di quelli che sono venuti a rubarti il lavoro venendo coi canotti, è colpa del governo che c'era fino all'altro ieri, è colpa di quello che ci sarà domani, è sempre colpa di qualcun altro. E questa cosa, per certi versi, se vogliamo cominciare a ragionare in termini non oppositivi ma capaci di sintesi, è anche sbagliata profondamente. perché, come dire, è colpa tua, ma non è solo colpa tua. Non sei soltanto tu, perché tu ti stai raccontando una balla e ti stanno, come dire, spingendo a raccontarti quella balla perché è comoda. Ma il fatto che tu non abbia un lavoro è dovuto spesso e volentieri a problemi molto più ampi. È dovuto alla struttura del mercato del lavoro, è dovuto all'influenza della tecnologia su quel mercato, è dovuto a delle scelte politiche, è dovuto a delle interferenze di grandi aziende che hanno fatto in modo che, esatto, vedo qualcuno preparatissimo sul sottofondo, non solo, ma ci stiamo avvicinando a Weber. Quindi l'idea che possa essere soltanto colpa tua quello che ti succede è figlia della boria ed ha un potenziale dirompente nei confronti della tua vita infinito. Non è vero, tu fai parte di un sistema, sei parte di un gruppo. Se le cose ti stanno andando male, non è solo colpa tua. Certo, è anche colpa tua, perché sennò passeremmo dall'altra parte, no? Quindi dobbiamo tenere presente che in quello che ci accade c'è una componente nostra e una componente non nostra, che vanno bilanciate. Ci sono delle strategie in proposito, no? Come dicevano dei comici, chiamiamoli così, per esempio la Fiat funziona in questo modo: quando guadagna è merito suo, quando paga, quando perde, paghiamo noi. È una simpatica, una strategia di gestire le cose. Però guarda caso, è sempre così anche nella nostra valutazione. Fateci caso. Quando le cose vanno male, è colpa sempre degli altri. Quando le cose vanno bene, è sempre merito tuo. Ora, se vogliamo essere un filo coerenti, se io non mi faccio carico dei miei fallimenti, non dovrei farmi carico neanche dei miei successi, perché evidentemente sono di qualcun altro pure quelli, o no? Oppure come diavolo è possibile che quando le cose vanno bene sono io il responsabile e quando vanno male è colpa di qualcun altro? C'è qualcosa che mi sfugge, o no? E credo che questo sia un comportamento che adottiamo o tentiamo di adottare tutti, e devi avere una certa consistenza soggettiva per farti carico di queste dinamiche. Chiudendo l'inciso e tornando a quello che vi dicevo prima, perché questo è rilevante? Perché nel momento in cui io creo una cultura all'interno della quale si presume che sia sempre qualcosa che fa l'individuo a contare, io sto dando all'individuo una responsabilità che normalmente l'individuo non riesce a gestire. Perché non è solo colpa sua se le cose vanno in un certo modo. Perché noi ci siamo organizzati in gruppi e siamo esseri sociali che collaborano esattamente perché ci sono alcune cose che sono al di là della nostra portata individuale. La giustizia nel mondo, l'equità nella distribuzione delle risorse, ma come posso garantirla da solo? Fatemi capire, no? Il fatto che io abbia titolo a un certo tipo di trattamento perché faccio parte di un certo gruppo, il fatto che io possa avere delle risorse pur non producendo, e qui andiamo verso la faccenda dell'etica protestante perché è da lì che emerge tutta questa questione, ma poi lo vedremo. Tutti questi discorsi che sono discorsi dell'oggi, perché pensate al reddito di cittadinanza, alle critiche al reddito di cittadinanza, ai modi in cui si potrebbe interpretare la tassazione, se paghiamo le tasse, se non le paghiamo, tutto questo, ragazzi, è questo. Viene da qui. Da una serie di assunzioni su quello che è il nostro ruolo all'interno del gruppo, di quello che ci dovrebbe spettare o meno, delle colpe e delle responsabilità che abbiamo noi e gli altri, che non si sta più prendendo in considerazione, nessuno ne sta più parlando. Oggi come oggi è colpa tua. Ti è andata bene, sei fantastico, ti è andata male, sei un fallito. Un famoso loser, come forse avrete sentito dire, no? Ormai lo diciamo anche quelli che non parlano inglese sanno benissimo che significa loser. Ecco. Sono delle forme, come dire, spietate di costruzione del sociale. No, sono delle forme spietate che poi portano, come dicevo, non so se poco fa a voi o all'altra classe, al fatto che qualcuno non lo sopporta più e se becca qualcun altro che sta andando meglio lo vuole uccidere. No, avete visto a Lecce che è successo. E noi cerchiamo i moventi, perché quel movente non ci pare razionale, come se i moventi debbano essere sempre razionali. Ecco. Spesso e volentieri i moventi non lo sono razionali. C'è una forma di disperazione profonda che sta diventando un movente perfetto per un sacco di cose, tra l'altro. E questa forma di disperazione profonda purtroppo è connessa a questo discorso, al sentirsi responsabile dell'essere un fallito, al fatto che c'è un sistema che continua a sbatterti in faccia il fatto che tu sia un fallito, perché non ti sei comprato quelle scarpe, perché non sei riuscito ad andare in quella scuola, perché non sei riuscito ad avere quel tipo di impiego, perché. Invece, e qui so di dire una cosa abbastanza inusuale e inattuale, il vecchio sistema dell'attribuzione, quello dell'ascrizione, era molto più accogliente. Forse era noioso, non avevi granché voce in capitolo, può darsi, però non era manco sempre colpa tua. Non eri tu che ti eri trovato in quella situazione, c'eri nato. E allora poteva diventare colpa tua, perché se c'eri nato, no? Come appunto arriveremo poi con alcune correnti del protestantesimo, vuol dire che te l'eri andata cercando una vita prima e quindi mo paghi. Vuol dire che sei stato condannato a prescindere, no? Col famoso discorso della dottrina della grazia, lo vedremo, ci sono. Non è casuale che negli Stati Uniti, per esempio, non esista un sistema sanitario nazionale. Non so se ci avete fatto caso a sta cosa. Il famoso Obamacare, che adesso Trump vorrebbe riabolire un'altra volta, no? Tutte queste cose. Perché? Perché gli Stati Uniti sono una nazione che viene dai fondamentalisti protestanti, quelli della dottrina della grazia, quelli che ritenevano che tu fossi condannato o meno a prescindere. E quindi alla fine la questione è stata: se sei povero è colpa tua, perché Dio ti ha condannato. E quindi non te devo aiutare, perché andrei contro Dio. Io non voglio andare contro Dio, per carità, assolutamente. Quindi, per esempio, l'idea di solidarietà, che per noi è abbastanza ovvia, perché è, no, correlata e inserita all'interno di un tessuto culturale, religioso, di aspettative etiche e via discorrendo, in altri posti non c'è. In India, se sei sfigato, te lo sei meritato una vita prima, e quindi devo peggiorare la tua condizione. Semplice. Parliamo sempre della stessa realtà, parliamo di viste di questa realtà e di prospettive su queste realtà completamente diverse, ma di questo poi parleremo quando discuteremo delle culture oggettive. Però, ecco, vorrei che cominciaste a prendere atto di questa faccenda, ovvero sia il fatto che gli status passino da ascritti ad acquisiti è sì un fortissimo stimolo nei confronti della capacità creativa del soggetto, però probabilmente anche lì avrebbe richiesto un qualche tipo di ammortizzatore. L'altro giorno vi ho chiesto quali erano gli status ascritti, è venuto fuori qualcosina, se vi ricordate, no? Il nome, la discendenza, certo, ancora oggi contano, perché nascere figlio di uno dei magnati della Silicon Valley è una cosa, nascere figlio di uno che fuma crack in una capanna è un'altra, evidentemente. Però, a parte questo, gli altri che sarebbero abbastanza evidenti, non so, per esempio l'età e il sesso, abbiamo detto, no? Se vi ricordate. E non sono mica così ovvi se li cominciamo a considerare con un po' più d'attenzione. Noi in qualche misura stiamo andando nella direzione di scegliere anche lì di quale sesso far parte, se di un sesso oppure di un'altra combinazione che non abbiamo ancora ben messo a fuoco. Non so se avete notato che le liste si allungano, LGBTQ più, meno, un pitch, imbroglio, ogni momento ne viene fuori una, non è casuale. E anche lì, evidentemente, è un problema in larga misura, spesso e volentieri, di scelta soggettiva. L'età. Sì, in linea di massima. Però c'è chi se li porta bene, chi se li porta meno bene, c'è chi investe molto di più, chi ricorre alla chirurgia, chi ricorre alla chirurgia estetica, chi ricorre alla chirurgia ricostruttiva, ha una serie di cure che sono alla portata di certi portafogli e non di altri, quindi tu ti trovi anche lì a non avere certezze per quanto riguarda un parametro piuttosto importante della tua attribuzione di status all'altro. Trovarti davanti uno che sembra dimostrare 55 anni e ce n'ha 80, boh, magari esagero, però diciamo anche 70, è fuorviante dal punto di vista di un sano rapporto fra status, una sana relazione sociale, perché tu a un settantenne ti rivolgeresti tendenzialmente, mo è chiaro che ultimamente sta cosa sta un po' perdendo piede, però diciamo, pensate a un mondo ideale nel quale c'è ancora rispetto per i vecchi, tu a un settantenne ti rivolgeresti in un certo modo, mentre a un cinquantenne ti rivolgi in un altro modo. E in linea di massima questo vale anche per un uomo e per una donna. Hai modelli diversi, che possa essere poi questo sessismo, maschilismo, non mi interessa al momento se è giusto o sbagliato. Quello che io constato è che per cui io a una donna parlo in un modo, a un uomo parlo in un altro modo, in linea di massima. Che succede quando queste assunzioni, che sembrano banali, saltano? Non so se avete visto un film che si chiamava La moglie del soldato qualche anno fa, che era un gran bel film. Ed era esattamente su una cosa di questo genere. Non so se avete visto parecchie cose che hanno a che fare con coloro che frequentano qualcuno pensando che sia in un certo modo e poi in un altro. Ci sono poi grossi problemi. Recentemente avrete sentito, sempre che leggiate i giornali, come credo di avervi consigliato, che ci sono state catastrofi relative a accoppiamenti un po' particolari di una ragazza con un trans che voleva cambiare sesso, no? Tutte queste cose. Perché? Perché diventiamo violenti? Diventiamo violenti perché da qualche parte sotto, dove normalmente non è che andiamo a guardare perché noi non siamo molto attenti a questi dettagli, queste incertezze ci destabilizzano radicalmente. Tu sei un uomo e devi fare l'uomo, tu sei una donna e devi fare la donna. Sembra un discorso da antenati, però guarda caso, purtroppo, è esattamente il discorso col quale la gran parte di noi tratta certi problemi, ancora oggi. Che è un po' anche, no, tu sei una donna e devi stare a casa, devi fare figli, devi badare la famiglia, tutte quelle cose lì, quei famosi pregiudizi di cui parlavamo prima, entrano in gioco. Ed entrano in gioco sempre di più perché la realtà è sempre meno comprensibile. Neanche descrivibile, proprio comprensibile. Io non so più con chi ho a che fare, non so più se sono, che sono, cosa pensano, mi sento spaesato, non ho strumenti, e quando io non ho strumenti, non ho parole e sono spaesato, ridivento violento. Purtroppo, detto molto semplicemente, il discorso è questo. Tutte quelle aspettative, tutti quegli strumenti di interpretazione dell'altro, di stabilizzazione dei destini che venivano messi in campo dalle società tradizionali, noi li viviamo come una specie di sopruso costantemente, ma non teniamo quasi mai in conto quali contrappesi esistenziali esse costituissero. Erano in qualche misura delle... Esatto, giusto, proprio quella stavo dicendo. Noi, come dire... Abbiamo dato una responsabilità esagerata ai singoli di quello che accade loro. No, gliel'abbiamo data soprattutto in un mondo in cui i processi sono talmente macro che veramente il singolo, per poter avere voce in capitolo, deve avere molta fortuna o molta intraprendenza. No, ma non c'è nessuno di noi che è in grado di modificare le cose da solo. Il che non vuol dire che non lo si possa fare, perché già ne abbiamo parlato di questo, però va messa in uno, ecco, io da solo, io difficilmente riesco a fare chissà che miracoli. Posso farli se poi qualcuno mi segue eventualmente, però da solo io conto come due de briscola, come si dice a Roma. Quindi se me devo condannare perché le cose non mi stanno andando bene, è facile, mi condannerò continuamente. E quindi poi avrò bisogno di strumenti che mi leniscano questa specie di catastrofe esistenziale. Quindi avrò bisogno di droghe, avrò bisogno di alcol, avrò bisogno di psicofarmaci, avrò bisogno di dipendenze assortite, che siano dal cibo, che siano dai videogames, che siano dai social media. Noi siamo di fatto una specie dipendente, oggi più che mai. Quindi il racconto dell'autonomia ci ha portato ad una dipendenza che è patologica. Vedete come è facile che le cose non vadano esattamente come immaginiamo. Questo è una coppia di grandi pensatori del secolo scorso che si chiamavano Horkheimer e Adorno, l'hanno chiamata la dialettica dell'illuminismo, noi la chiameremo in qualche altro modo, però intanto se volete cominciare a segnarvelo o riecheggiarvelo in mente se l'avete sentito, che vuol dire? Vuol dire che la dialettica dell'illuminismo ottiene normalmente il contrario di quello che pretende di volere. Allora, noi volevamo la liberazione, no, l'illuminismo, vi ricorderete, siamo sempre a fine Settecento, quindi rientra un po' in quello che dicevamo, vi ricorderete che era, la rimozione delle ombre della superstizione grazie alla luce della ragione. Di questo parleremo estensivamente anche per un discorso simbolico immaginale. E quindi cosa si andava incontro? Si andava incontro a un mondo dove tutti avrebbero saputo le cose oggettivamente, avrebbero potuto dare giudizi fondati su dati, avrebbero potuto accordarsi sulla verità, no? E invece siamo nel mondo delle deep fake news, siamo nel mondo in cui ognuno dice qualcosa, ognuno si inventa qualcos'altro, abbiamo i terapeutisti da una parte, abbiamo tutta una serie di variopinte corti di personaggi che straparlano, come si dice, la figura di Ulisse per Adorno, beh, vedo che c'è qualcuno che sa la sua sociologia, come si dice. E quindi lì siamo finiti. Siamo finiti in un tripudio di insensatezze, di irrazionalità proprio banali, di bassissima lega per molti versi, tanto che io, che non sono mai stato un fan della ragione, ma augurerei di vederne un po' di più ultimamente, perché di ragione non ce n'è, è finita. La ragione non la riusciamo più a trovare da nessuna parte. Apritemi un giornale qualunque e trovate un articolo che descrive un processo razionale e vi sarò grato di segnalarmelo, perché non li trovo più. Questo è il risultato. Questo risultato di accenti unilaterali su certe cose porta normalmente, un po' come il ritorno del rimosso nelle dinamiche psicologiche, porta a delle esagerazioni dall'altra parte, no? Quindi abbiamo denunciato e preteso di aver finalmente sconfitto qualunque forma di irrazionalismo e siamo in pieno irrazionalismo. Un irrazionalismo che ci offre come vittime a chiunque voglia approfittarsene, come vi dicevo parlando ieri del discorso del, come si chiama, del social dilemma, no? Quindi social media, guarda caso, arrivano proprio a sostanziare tutti questi atteggiamenti in altri contesti e situazioni. Bene, domande? Ci siamo capiti abbastanza finora? Ok, allora farei un altro riepilogo per riprendere un po' le fila didascalicamente, cosa che non è che mi stia riuscendo come al solito particolarmente bene, anche se ci provo. E quindi che diciamo? Diciamo che abbiamo visto come la modernità di fatto sia l'avvento degli status... Già, temevo qualcosa del genere. Bisogna essere attenti e consapevoli, ragazzi, poi dopo le cose si risolvono abbastanza. È l'ignoranza totale in proposito che ti rende una vittima designata, praticamente. Allora, dicevo, il passaggio tra premoderno e moderno è segnato da un cambiamento piuttosto significativo nell'ambito dello status, no? Non solo, ovviamente è un problema culturale più ampio, però noi ci siamo per il momento focalizzati su questo. Gli status che da ascritti, come sono sempre stati in tutta la storia dell'umanità e che ancora continuano ad esserlo per gran parte, per molte culture, diventano acquisiti, ovvero sia sceglibili. E questo è il termine, come lo dobbiamo comprendere, ovvero sia io improvvisamente non devo più sottostare alle condizioni definite dalla mia nascita, ma posso comportarmi secondo la mia coscienza e il mio desiderio. Ok? Quindi, come vedete, strettamente correlato con questo set di questioni c'è il fatto che compare non solo la borghesia, ma compare anche una nuova figura sulla scena sociale, che è quella del soggetto. Perché il soggetto fino ad oggi, fino a questo momento in cui appunto esistono, vengono in esistenza gli status acquisiti, non c'era. C'erano delle persone che facevano cose, ma l'idea che il soggetto potesse autodefinirsi, potesse fare delle scelte basate sul suo volere e non su quello che gli veniva detto dalla tradizione, da chi c'era prima, dal prete o da chi per lui, era assolutamente fuori da qualunque concepibilità. Con la modernità, improvvisamente, il soggetto, l'individuo, come abbiamo visto si chiama così, diventa il responsabile di sé. Diventa il motore del cambiamento, può anche essere considerato in questo senso, no? Perché appunto va contro delle tradizioni consolidate, adotta nuovi comportamenti, nuovi codici di valorizzazione, nuove idee, insomma, no? C'è un grosso cambiamento, un grossissimo successo in termini concreti per una parte dell'umanità, ovviamente ricordiamocelo sempre questo, perché spesso e volentieri tendiamo a vendere i successi dell'Occidente come i successi di tutti, mentre invece i successi dell'Occidente di solito sono i disastri degli altri, cioè abbiamo questo tipo di atteggiamento un po' così. Però, insomma, diciamo, dal nostro punto di vista di cittadini di nazioni occidentali ricche, non è stata una cattiva idea per molti versi. Però ci sono dei costi in questo. come dicevamo, costi che lì per lì non si apprezzavano perché i comportamenti non erano così schiettamente individualisti come oggi. Però di questo parleremo in un'altra occasione. Diciamo che erano un po' meno estremi per il momento. E quindi ci si riusciva a destreggiare abbastanza bene con grossi risultati, innegabili, no? L'abbiamo, soprattutto per quanto riguarda il quantitativo e l'esteriore, grossissimi risultati. Però dicevamo anche appunto che questo discorso, questa attribuzione di capacità autonome di valutazione, autovalutazione, eterovalutazione e orientamento da parte dei soggetti ha un peso che pian piano aumenta. E man mano che quei margini di ascrizione diminuiscono, il soggetto è sempre meno stabile, è sempre meno solido, è sempre meno ancorato a un contesto. Ora, se fossimo in presenza, mi tirerei fuori di tasca la vecchia carta d'identità e vi direi: guardate, questo è un esempio in cui stranamente la burocrazia è stata lungimirante. Fate come se l'avessi fatto, perché tanto. Perché che cosa mi lega quel documento e quello che c'è scritto? Mi lega l'identità a dei tratti fissi. No? La carta d'identità che cosa mi dice? Mi dice, in linea di massima, la gran parte cose che sono invariabili, cioè i miei capelli, i miei occhi, la mia altezza, il mio peso magari, però insomma più o meno, mi dice la mia discendenza, mi dice il sesso, mi dice tutti quei famosi status ascritti. Che per certi versi, oltre a quello che abbiamo detto finora, sostanziano anche la mia capacità di riconoscermi come me stesso. In qualcosa di immutabile io trovo un ancoraggio. Ma se io tutte queste cose immutabili le stacco pian piano e le rendo invece disponibili, vuoi essere uomo, vuoi essere donna, vuoi essere giovane, vuoi essere vecchio, vuoi essere alto, vuoi essere vuoi tu, sempre tu. E quindi magari tu lo vuoi, ma poi quando l'hai fatto non sei più contento. E tu chi è diventato? Con chi te la prendi, come ti immagini, come ti figuri nel futuro, come ti leggi nel passato, dove sei finito. Questi sono processi, purtroppo, ragazzi, che sono estremamente importanti e sui quali noi stiamo continuando a sorvolare perché ancora abbiamo quell'immaginario dell'individuo che è uno e immutabile. Chi di voi si sente uno e immutabile? Chi di voi si riconosce come esattamente quello che era 5 anni fa? Mi sembra un po' difficile che accada, perché non siamo fatti così. Noi siamo molto mutabili, estremamente. Siamo estremamente mutevoli, siamo estremamente cangianti. Tant'è che, vi racconto questa cosa e ci avviamo a chiudere. Il rituale islamico di preghiera, non so chi di voi ne sia al corrente, sono 5 momenti di preghiera al giorno. Perché sono 5 momenti di preghiera al giorno? Perché Allah ha bisogno di essere, come dire, confortato con regolarità sul fatto che ancora crediamo in Lui? No, sono 5 momenti al giorno perché i fedeli e coloro che hanno messo a punto il rituale sanno perfettamente che quello che ringrazia Dio la mattina non è lo stesso di quello che lo ringrazierà a metà della mattinata, a pranzo, a metà pomeriggio e a sera. Lui cambia. E quindi anche questo nuovo tu, che ringrazia Dio la seconda, la terza, la quarta e la quinta volta, deve ringraziare Dio. Non è Dio che è cambiato, sei tu. E non è che sei tu che hai cambiato idea, ma sei diventato un'altra cosa. Perché tu sei un processo. Non so se la cosa è chiara. Ed è terribilmente saggia per molti versi. Poi dopo la puoi declinare come ti pare e dirne quello che vuoi. Però il fatto che noi si cambi è qualcosa che dovremmo, come dire, prendere in conto e cominciare a riconoscere. Noi ci alziamo con un umore e andiamo a dormire con un altro, ci alziamo con un'energia e andiamo a dormire con un'altra, ci alziamo con dei desideri e andiamo a dormire con altri e nel frattempo è successo di tutto. Questi siamo, non siamo assolutamente individui, noi siamo una delle cose più mutevoli del pianeta. Tant'è che Simmel, quando parlava dei rapporti fra 2 persone, diceva: quando 2 infinità si incontrano può accadere qualsiasi cosa. Questo noi siamo, infiniti. Quindi capite che tra un discorso che ci vuole unici e immutabili, individui, e una realtà che invece ci vede come estremamente cangianti, c'è necessariamente una frizione piuttosto seria. Ci sono delle difficoltà di ambientamento, ci sono delle difficoltà di autoriconoscimento. Io sono quello che la società penserebbe che io debba essere? E in larga misura la risposta è no. Allora tu puoi essere molto contento del non essere quello che vorrebbe la società, ma puoi anche sentirne il peso, puoi anche sentirti imperfetto, inadatto, la tua autostima ne risente. E noi siamo dei maestri nell'abbattimento dell'autostima, proprio ci viene benissimo, come vedremo nelle prossime puntate di queste lezioni. Quindi ragionate su questo discorso e vedete un attimo di fare un po' di autoascolto su questi temi, perché voi siete protagonisti di questi processi tutti i giorni. Il discorso dello status, il discorso dell'autorappresentazione, tutte queste cose vi accompagnano perennemente. Quindi riuscire a capirle un po' meglio non può che essere un'ottima idea, non può che aiutarvi. Ragazzi, è stato come sempre un piacere. Non ci vediamo venerdì come vi avevo accennato perché